solidar. Dall'Ovest all'Est, dal Nord al Sud, in un solo grido chiamiamo Gesù. Tu ritornerai splendente, in un solo istante tutto cambierà. La nostra speranza è che la nazione conosca te come Salvatore Signore. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse. Nel nostro cuore c'è il desiderio che la nazione sia unità, dall'ovest all'est, dal nord al sud, in un solo grido chiamiamo Gesù. Tu ritornerai splendente, in un solo istante tutto cambierà. La nostra speranza è che la nazione conosca te come Salvatore e Signore. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse. Tu ritornerai splendente, in un solo istante tutto cambierà. La nostra speranza è che la nazione conosca te come Salvatore e Signore. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse. Innalziamo Gesù il Signore, e faremo con Lui promesse, e faremo con Lui promesse.
Esercito si accampa contro a me, non temerò. Se c'è una guerra oggi intorno a me, confiderò in te. Non temerò nessun nemico che si alzi contro me. E se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te. Perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, e rialza il mio capo. Perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, e rialza il mio capo.
Spintoso, tu sarai con me, non temerò. Anche se il mio cuore timoritore, confiderò in te. Non temerò nessun uomo che si alzi contro me. Tu sei il mio Dio, la mia fortezza, la mia salvezza è in te.
Perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, per rialza il mio capo. perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Innalzati, salvami.
Innalzati,
innalzati,
salvami.
Innalzati, salvami.
Innalzati,
innalzati, salvami. Innalzati, salvami, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo.
Innalzati, salvami. Innalzati, salvami.
Innalzati.
Innalzati,
salvami. Salvami.
Signore, ti ringraziamo che siamo nella tua casa, ti ringraziamo per i tuoi figli qui raccolti, per le tue figlie, per il tuo popolo, per i tuoi servi, per quanti lavorano per il Signore, e ti preghiamo in questa sera di benedire questa riunione attraverso la tua potente parola. Dacci ancora in questa sera la tua parola, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Ti preghiamo ancora per gli ammalati, ti preghiamo ancora per quanti, Signore Dio, si trovano nella distretta, nella prova. Signore, sii tu, Padre, ad aiutare il tuo popolo. Fai del bene ad Israele, Signore, e aiuta quanti ti invocano nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti. Questa sera prenderemo per esame, anche se citerò poi altri versi della parola di Dio, ma di base due versi. Il primo contenuto in Genesi 4:7 e l'altro in Romani capitolo 7 verso 19. Potete ascoltare, ripeto, dalle Sacre Scritture leggeremo e mediteremo Genesi capitolo 4 verso 7 e Romani capitolo 7 verso 19. Dio sia lodato e benedetto in te. Genesi 4:7. Se tu fai bene, non vi sarà egli esaltazione, ma altresì se tu fai il male, il peccato giace alla porta. Ora i desideri di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra lui. Romani 7:19 dice così: perciò che il bene che io voglio, io non lo fo, ma il male che io non voglio, quello fo. Vogliamo dire a me? Accomodatevi. In questa riunione vogliamo affrontare un tema importante, parlare della nostra natura umana. È importante che affrontiamo queste tematiche perché è alla chiave dell'esaltazione spirituale, di una vittoria in Cristo. Se noi riusciamo ad esaminare quello che non funziona bene in noi, possiamo riuscire ad emergere fuori dall'oppressione del diavolo. Possiamo riuscire ad avere vittoria sopra le potenze del male. Comincio questa riunione dicendo qualcosa di importante. Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male, i dominatori dell'aria. Quindi il nemico dell'uomo è Satana, ok? Ma il nemico più potente che va a affliggere la nostra esistenza spesso e volentieri siamo noi stessi, perché andiamo dietro a quelle che sono le nostre voglie, i nostri desideri, i nostri progetti, il nostro modo di fare, il nostro modo di agire. E tutto questo diventa alle volte un potente antidoto che ci separa da Dio e che ci unisce purtroppo a Satana. Vogliamo notare cosa la Scrittura ci dice e come possiamo uscire fuori da queste circostanze. L'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio, ma il primo uomo sappiamo che cadde, era Adamo. E noi attraverso Adamo siamo venuti, come dice la Scrittura, come anime viventi. Ma attraverso il secondo Adamo noi abbiamo ricevuto lo spirito vivificante, perché egli è venuto per vivificare, egli è venuto per rigenerare, egli è venuto per darci la redenzione. Ora l'uomo ha due nature: la prima umana, che è quella che tutti quanti conosciamo, la natura adamica, la natura, non perché Adamo nel principio non aveva comunione con Dio, altro che, ma a motivo del peccato esso è caduto, e così anche noi abbiamo ereditato questo. Ma l'altra natura che prende atto nella nostra vita, l'altra essenza, è quella spirituale, perché la Scrittura ci dice in Giovanni capitolo 1: ma quelli che non sono nati da carne e sangue ma da Dio, egli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio, perché lo hanno riconosciuto. Vedete, il Cristo quando è venuto sulla terra, egli ha avuto, cari nella grazia, quella che è stata la generazione con un corpo di carne, ma quanto al seme era il figlio dell'Iddio vivente, il Cristo che era sopra i profeti e che annunziava ciò che doveva affrontare, quello che doveva attraversare per la nostra redenzione. In poche parole, fratelli e sorelle, noi siamo i suoi figli, siamo venuti fuori da lui, siamo, come dice l'apostolo San Paolo nelle lettere viventi, da un lato siamo venuti fuori dalla società terrena, siamo venuti fuori da quello che è lo stato della nostra famiglia, lo stato di famiglia che conosciamo, ma quanto alla natura carnale, ma quanto alla natura spirituale che Dio aveva già predestinata, come è scritto in Romani capitolo 8 e nei vari capitoli, parla ben chiaro che i figli di Dio sono stati predestinati ed eletti prima della fondazione del mondo. Per comprendere questo tema importante, per comprendere questo tema da vicino, dobbiamo capire e tornare a questi due versi importanti. Il primo è Caino, al quale il Signore gli dice chiaramente: tu devi dominare ciò che si muove di negativo dentro la tua vita. L'apostolo San Paolo, pur essendo l'uomo di Dio, si rende conto che nella sua vita c'è qualcosa che gli impedisce la comunione con Dio, e lui stesso dice: il bene che io voglio fare, quello non riesco a fare; il male che io non voglio fare, quello io fo. È una lotta giornaliera, il male e il bene dentro l'uomo. Il male e il bene dentro l'uomo. È qui che voglio arrivare. Quando doveva nascere Giacobbe ed Esaù, questi due neonati si combattevano all'interno della mamma, nel grembo materno. E la Scrittura ci dice che anche al momento della nascita questo proseguì. Esaù ebbe la vittoria di nascere per primo. Erano due. Cari nella grazia, nacque per prima Esaù e poi seguì Giacobbe. Nella nostra vita questa lotta prende ancora oggi forma. Dentro di noi è come se vi fossero due potenti combattimenti, che sono l'uomo nuovo contro l'uomo vecchio, l'uomo carnale contro l'uomo spirituale. E credetemi, come forza la maggiore ce l'ha proprio la parte di Esaù, quello carnale, Tant'è vero che la maggior parte degli uomini cadono, e anche tra il cristianesimo molti si trovano ad andare avanti combattendo contro la loro vecchia natura. E allora come fa a vincere l'uomo nuovo? Attraverso l'aiuto soprannaturale dello Spirito di Dio. Non è una forza che viene da carne e sangue, ma è la virtù dello Spirito Santo. Attraverso una potente decisione che avviene nel nostro interiore. La scrittura in Ebrei capitolo 9 specifica che il sangue di Gesù Cristo non è giunto nel nostro esteriore come quegli animali del vecchio patto, ma è andato più in fondo, è giunto a purificare la nostra coscienza che era morta nei falli. In poche parole, fratelli e sorelle, solo attraverso lo Spirito di Dio la creatura nuova in Cristo riceve la forza di poter prevalere sopra il vecchio uomo. Noi siamo soggetti ai cosiddetti sdoppiamenti di personalità, così li chiamiamo, e di fatto vengono chiamati così. Oggi la psicologia lo chiama il cosiddetto alter ego, ed è il cosiddetto sdoppiamento di personalità. Che cos'è questo sdoppiamento di personalità? L'ho osservato molte volte, l'ho osservato non soltanto sugli uomini o le donne che non conoscono Cristo, ma anche negli stessi credenti. Uomini pacifici, uomini che magari lì per lì si applicano per il bene, che in un momento che entra e prende forza il vecchio uomo carnale, cari nella grazia, si esce fuori nella rabbia, si esce fuori nelle parole. E questi due combattimenti ci sono e li dobbiamo esaminare, perché se non li esaminiamo non riusciremo mai a scoprire come farci. E si ha questo sdoppiamento di carattere. Una persona che tu vedi dolce, o una persona che magari lì per lì ti prega, ti va ai culti, ad un certo punto minimamente avviene qualcosa, cambia totalmente direzione. E allora lì noi cominciamo a dire: oh, ma vedi, quest'uomo, questa donna non era una figlia di Dio. Fratelli e sorelle, io voglio aiutare le persone che soffrono di questo, perché tutti quanti ci abbiamo sofferto. C'è chi magari di noi riesce oggi a governare ancora di più, con maggiore forza, perché abbiamo una maggiore intensità attraverso lo Spirito di Dio, attraverso la preghiera e la lettura e la meditazione della parola di Dio. Ma questo avviene, credetemi, in molte persone. Vi faccio degli esempi biblici. Caino fu assopito della sua vecchia natura, cari nella grazia, che era quella carnale, non riesce a farcela, malgrado Dio gli parla. Vedete, Dio parlò a Caino. Quindi è importante che comprendiamo che Dio parla a Piero, Dio parla alla Chiesa, ma ciò non significa, fratelli e sorelle, che ce l'abbiamo fatto. Ce la facciamo quando il Signore stesso ci dice nella scrittura che noi gli uditori dimentichevoli ce la faranno ad entrare nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà di Dio, chi riesce a dominare sopra quelle azioni peccaminose, sopra quello che cerca di frenare l'andamento spirituale, noi non dobbiamo essere mai doppi di cuore, anzi dobbiamo combattere la figura di Caino che cerca di prendere possesso, la figura di Esaù che per amore di una vivanda cerca di prendere anche possesso in noi. Dobbiamo combattere, fratelli e sorelle, e stare allerta. Davide, pur essendo l'uomo di Dio, pur essendo l'uomo che Dio si era scelto, quando affacciò da quella terrazza e vide Bersabea, uno sguardo fu in grado di farlo cadere nella vecchia natura. Quindi anche un piccolo sguardo può portarci in un labirinto dove per uscire ci può soltanto la mano di Dio. Possiamo parlare di Sansone. Sansone, cari nella grazia, quello che andò ad attaccare, sapete, come un piccolo germe che entra, come un piccolo vermicello che entra e che prende la rovina nella nostra esistenza, fu proprio quello di andare a sminuire quello che era la volontà di Dio. Dio nella legge diceva di non unirsi gli uomini di Israele con le donne straniere. Eppure la scrittura era chiara ed è chiara anche ai nostri giorni. E lì si andò a impelagare, a tal punto che quella donna fece di tutto per farlo cadere. Ora, cari nella grazia, noi queste tematiche le dobbiamo affrontare, perché non è a caso, fratelli, che nel corso dei secoli, degli anni, sono caduti molti che si erano convertiti all'Evangelo. Perché sono caduti? Qualcuno può dire perché sono stati intoppati, perché magari hanno avuto una prova, perché hanno avuto un'afflizione. No, la vera motivazione è perché non sono riusciti a vincere, fatemela chiamare stasera così, la parte oscura dentro ogni persona. Ogni uomo, ogni donna ha una parte oscura che deve combattere. Vedete, è come la luce e la notte, come è descritta nel principio. E così questa notte alle volte viene e cerca di ottenebrare la mente, cerca di ottenebrare i sentimenti, ma noi la dobbiamo respingere, perché Gesù è venuto dentro noi dicendoci: io sono la luce del mondo. Perché, cari nella grazia, solo chi ha Cristo nel cuore può avere la vittoria. Non è una forza che viene da carne e sangue. Ci ricordiamo nella scrittura quando uomini di Dio riuscirono ad avere questa grossa vittoria. Come ebbero questa grande vittoria? Ce lo chiediamo. Potrei citare Elia quando andavano per prenderlo e diceva: se sono uomo di Dio, cada fuoco dal cielo. E il fuoco scese più di una volta contro i soldati che andarono per prenderlo. Se sono uomo di Dio. Abbiamo mai esaminato questa parola uomo di Dio? Significa uomo che dipende da Dio, uomo che vive in funzione di Dio, uomo che è morto in questo mondo. Come Paolo, più volte citiamo, scrive: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Notate che questi uomini, partiamo da Giovanni Battista, quindi dal nuovo patto, dove battezzava gli uomini? Nel Giordano. Questo Giordano, più volte l'abbiamo detto, figura proprio il passaggio della morte della vecchia creatura, dove noi dobbiamo morire. Quando noi parliamo della morte della vecchia creatura, non parliamo soltanto, cari nella grazia, del deposito di tutti i vecchi peccati, ma parliamo del deposito delle passioni, di tutti quei desideri nascosti. Vedete, oggi gli uomini mettono in alto la loro virilità, parlano di tutte le donne che ci girano attorno. Anche oggi la schifezza delle donne stesse, della società dove viviamo, si parla soltanto di una cosa. Ma questo, cari nella grazia, non è progresso, questa non è evoluzione spirituale, ma questo è regresso, questa è distruzione della moralità che Dio ha stabilito. L'uomo invece che è in Cristo tiene queste cose lontane, le rigetta, le ripudia. Sì, ha i combattimenti nella carne, ma ha imparato a tenere sottomesse le passioni. E per questo in Giacomo è scritto che Elia era un uomo come noi, con le stesse passioni, ma era riuscito a contenere la sua vita. Egli prendeva, cari nella grazia, la sua testa, le metteva in mezzo alle gambe e pregava. Era lì ad umiliarsi. Un uomo di Dio lo riconosce anche dal fatto che parla poco. Non incontrerete mai gli uomini di Dio che stanno lì a chiacchierare, perché prendono la natura, assimilano l'essenza, non soltanto della nuova creatura, ma attraverso la nuova creatura vengono messi in collegamento con Dio. E Dio non è un chiacchierone, Dio non si vanta, Dio non è orgoglioso, Dio non parla come parla questa società, perché Egli è il Logos al quale vogliamo dare l'applauso. Alleluia. E noi notiamo che Elia ebbe autorità attraverso il mantello di far aprire quel Giordano e di passare insieme ad Eliseo da quelle acque attraverso l'asciutto. Eliseo, dopo che Elia se ne va, riesce a fare la medesima cosa attraverso il mantello. Vedete? Noi abbiamo autorità sopra la nostra vecchia creatura, sopra la nostra vecchia vita, sopra le potenze del male, attraverso che cosa? Attraverso lo Spirito Santo, attraverso il ministero dello Spirito di Dio. E noi notiamo che quando il Giordano si aprì anche al tempo di Giosuè. Questa avvenne quando i sacerdoti con l'arca misero i piedi dentro quelle acque. Tu puoi passare e avere la vittoria sopra la tua vecchia natura, sopra le potenze del male, solo se hai l'arca, solo se hai il sacerdozio nella tua vita. E figura, cari nella grazia, di tutto il corredo ministeriale dello Spirito di Dio. Solo allora la vecchia natura si diparte, solo allora, cari nella grazia, non temerai più niente. E Davide scrive: quando anche camminassi della valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché insieme a Paolo possiamo dire: per noi il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. Avere autorità sopra il Giordano non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma viene solo attraverso lo Spirito di Dio, e viene attraverso lo spogliamento, attraverso l'abbattimento della vecchia creatura. Dentro noi questa battaglia da un lato cerca di emergere, da un lato cerca di mettere i suoi progetti. Vedete, gli uomini descritti sin dal libro della Genesi avevano progetti, volevano edificare, fecero la torre di Babele, stavano sempre lì, cari nella grazia, a volere edificare su questa terra. Lo vediamo anche in Esaù. Ma l'uomo spirituale, quando prende piena vita in noi attraverso lo Spirito di Dio, ha lo sguardo verso il regno dei cieli. Egli si importa solo del regno dei cieli, non si importa della prosperità in questa vita, ma vive per Cristo, vive per Lui e per Lui va avanti. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Dobbiamo farcela, fratelli, dobbiamo vincere, fratelli e sorelle. Fatemelo dire, se di domenica tu ti fermi e ti rendi conto che per te andarti a fare una scampagnata, un divertimento, è miglior cosa di venire nella casa del Signore, è perché la vecchia creatura ancora ha il predominio. Riesci ad avere forza nella tua vita? Fammelo dire, se non riesci a parlare in modo corretto e parli in modo disordinato, è perché la vecchia creatura ancora c'è lì. Qualcuno mi potrà dire: ma io sono sceso in acqua, io sono stato battezzato. Bene, io ti posso pure dire che gli uomini di Dio, ogni passo che facevano, secondo le località dove Dio li metteva e li spingeva, presentavano sempre l'altare a Dio. Facevano un'offerta al Signore. Cosa è figura di questo? È figura di un ravvedimento continuo, è figura di un battesimo continuo, è figura di un'immersione continua. Abbiamo la necessità, come Naaman il Siro, non di immergerci una volta, ma di immergerci sette volte. Figura di ciò che è perfetto, figura di una morte giornaliera, figura di un cambio di vita, figura di una totale morte di quella vecchia creatura che ci fa trattare male il prossimo, ci fa trattare la famiglia, ci fa vivere con i nostri progetti. Fratelli e sorelle, il nostro grande progetto è quello che Paolo cita: e per noi rimasti in un battere d'occhio saremo presi e portati nella gloria. Alleluia. Noi dobbiamo vivere. Ci sono cari fratelli qui che hanno attraversato questi momenti, che hanno vissuto con quello che magari i medici avevano detto, che c'era la possibilità che se ne andassero, che a quel punto loro potrebbero predicare al posto mio e dirvi questa sera: oh, quando io ho avuto quella notizia, o quando questo si è aperto dinanzi a me, non ho più pensato alla mia vita, ma ho pensato di rappacificarmi con il mio prossimo, ho pensato di stare vicino alla mia famiglia e vivevo giornalmente non avendo più progetti, ma cercando di mettere la mia vita in accordo col Signore. Se noi siamo la sposa di Cristo, vivremo per questo matrimonio. Ma se noi siamo i cosiddetti single, vivremo come, cari nella grazia? Non avendo la testa al matrimonio. Il single vive uscendo a destra, uscendo a sinistra. Oggi si dice: si devono divertire, si vive soltanto per il divertimento. Ma colui che si deve sposare ha le teste soltanto alle nozze. E così la Chiesa, fratelli e sorelle, deve preparare il corredo. Come lo prepariamo questo corredo? Servendo il Signore, amen, gloria a Dio. Ma sapete quanti nel mondo oggi vogliono servire il Signore? Ce ne sono parecchi. ma prima di servire il Signore, prima di fare questi progetti, io voglio vivere ogni giorno dicendo: io voglio avere il sopravvento totale nella parte oscura della mia vita, voglio abbatterla totalmente, voglio vincere sopra la parte oscura. Non mi voglio trovare come il fariseo che pensava di aver vinto la sua parte oscura perché andava al tempio, perché digiunava, perché dava le offerte. Oh, fratelli e sorelle, no, alla fine il Signore aveva visto nella sua vita che c'era solo orgoglio, che c'era solo odio. Non mi voglio trovare come il ricco, il giovane ricco che sì, aveva messo in pratica la legge, ma non aveva amore verso gli altri, amava Dio, l'abbiamo meditato. O magari come il fratello del figlio il prodigo, che stiamo lì cari nella grazia a vivere in quel recinto della chiesa pensando: oh, la mia esistenza è qui, chi vuole morire muoia, chi si vuole salvare si salva. No, noi dobbiamo essere spogliati dalla nostra esistenza e rivestiti dal piano comune dello Spirito di Dio. Ricordatevi, fratelli e sorelle, che la nostra predestinazione e la nostra elezione è agganciata nello spirito della nostra vita, nella linfa vitale, e noi dobbiamo ritornare a quella linfa vitale, quella visione spirituale che ci porta ad aiutare, ad amare il prossimo e uccidere dentro noi, condurre alla morte la vecchia creatura. Il messaggio di questa sera vuole dire: il peccato, il Signore disse a Caino, sta alla porta e picchia. Qual è la porta? Nel nostro cuore. Tu non gli devi dare apertura. Sapete, in un muro, quando c'è una piccola breccia può essere piccolina, se arriva la luce si infila in quella piccola breccia. Quando il diavolo nel nostro cuore trova una piccola breccia, è, cari nella grazia, da lì che entra nella nostra vita. Quando noi cominciamo a sminuire: vabbè, ma sì, ma sai, questo non mi separa da Dio, ecchi, troppo esagerati, dobbiamo diventare troppo bigotti. Il Signore non ha detto: figlio mio, dammi un pezzettino del tuo cuore, non ha detto: dammi mezzo cuore, ma dice il Signore nella parola: figlio mio, dammi il tuo cuore. E l'Laodicea lo vediamo come il pellegrino rimasto fuori dalla porta. Io sto alla porta e picchio. Lui deve entrare nel nostro cuore. Fratelli, il messaggio che Dio mi ha affidato non è un messaggio sociale. Non sono stato stabilito per cercare di stare lì a guardare quante offerte facciamo, o quelli che siamo, quelli che non siamo. Il mio unico compito, fratelli e sorelle, è quello di non prendere in giro il popolo di Dio. E a cominciare da me, vi dico che c'è sempre bisogno, non una volta al mese, non una volta all'anno, non una volta magari alla settimana, ma ogni giorno dobbiamo presentare un sacrificio davanti a Dio. Ogni giorno dobbiamo riuscire a vincere dentro di noi quella parte oscura per far sì che la luce risplenda in mezzo alle tenebre. E questo sì, spesso diciamo: oh, lasciamo fare al Signore, sarà lo Spirito di Dio. Ma questa sera il messaggio dice chiaramente ciò che il Signore disse a Caino, e lo dice a Piero, lo dice ad ognuno di noi: il peccato sta alla tua porta e picchia. Ora i desideri di esso dipendono da te, e tu hai signoria sopra loro, e tu li devi vincere. Fratelli, qui non importa quanto anni ha che il fratello Piero predica, qui non importa quanti anni ha il fratello Piero, così nessuno si offende, qui importa comprendere che oggi, in questa data specifica, Dio sta guardando il mio cuore. E se il mio cuore oggi si è aperto un pochettino verso il diavolo, io mi posso trovare in pochi secondi come quel Davide o come quel Sansone. Perché il diavolo, ricordatevi, che la guerra per prima la fa ai figli di Dio. Contro di loro fa la più grande e potente battaglia. E allora, fratelli e sorelle, volete insieme a me essere come quel Neemia che ogni giorno andiamo ai piedi del Signore, nel nostro nascondimento, nella nostra intimità, nel nostro personale ricercare Dio e dire: oh, io a 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni che vengo nella casa del Signore, ma voglio oggi pormi un grande interrogativo alla luce di quello che ho ascoltato. Dentro di me quella parte oscura, quanto riesce a muoversi? Allora ognuno di noi incomincerà a pensare: ho detto bugie, ho rubato, ho pensato questo col mio pensiero, ho fatto questa azione nel mio cuore. Se il Signore venne a condannare coloro i quali già desideravano una donna nel cuore e li chiamò adulteri, fratelli e sorelle, se il Signore venne chiaramente a condannare dicendo che l'uomo verrà condannato per una parola oziosa, allora, fratelli, tutto si ferma lì. Siamo rovinati. Però grazie a Dio, dice la scrittura, tutti hanno peccato. Quindi il Signore da un lato ci ha fatto vedere il peccato attraverso la legge, ma ha continuato dicendo: ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue di Gesù. Allora, fratelli, fatemelo dire. Concludo il messaggio dicendovi questo. Certe volte noi siamo come gli imputati di un processo che rifiutano di avere l'avvocato. È strano quello che vi sto dicendo. Sì, è vero, perché noi ci sentiamo giusti e diciamo: non abbiamo peccato, stiamo camminando col Signore. Eppure l'avvocato c'è e rimaniamo nel nostro peso. Ma noi vogliamo invece dire: Signore, il peccato c'è, sappiamo che vi è un avvocato presso il Padre e noi attraverso questo avvocato vogliamo uscire fuori dal peccato, riconoscendo il peccato, perché il vero problema del cristianesimo è proprio questo, fratelli e sorelle. Quando noi ci sentiamo giusti, invece dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno del Signore, non ogni giorno, non ogni mese, non ogni settimana, ma ogni istante della nostra vita. E a Lui sol savio, a colui che ci dà di vincere la parte negativa della nostra vita, diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.